Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata del nostro podcast. Ricordiamo a tutti che questo è un podcast ospitato nel gruppo Telegram Bitcoin Principianti, che è un gruppo rivolto a chi vuole imparare bene a conoscere Bitcoin. Ovviamente, solito disclaimer, non si parla di prezzo, non si parla di investimenti, non si parla di fiscalità. In questo gruppo si parla piuttosto di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo pratico. Oggi ci andiamo a fare una chiacchierata e andiamo a parlare di alcune cose interessanti. Forse dal titolo avrete già intuito qualcosa. Però, senz'altro, io vi lascio alla sigla e iniziamo con questa nuova puntata.
Il sogno proibito. Il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà, senza confini né parole. Bitcoin, l'incensurabilità del nostro sole.
Eccoci qua ragazzi, benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti in questa nuova puntata. È una puntata che pubblico con un attimo di ritardo, ma ci siamo, le cose da fare sono veramente tante e a me piace fare le cose in un certo modo, quindi anziché pubblicare una puntata approssimativa, preferisco ritardare un attimo, posticipare un attimo e pubblicare una bella puntata, o almeno io cerco di fare il massimo. Oggi facciamo un piccolo gioco di immaginazione, ci facciamo una piccola chiacchierata, è più un monologo, ma insomma il senso dovrebbe essere abbastanza chiaro, e andremo a parlare di una, chiamiamola professione, la professione del falsario. Bene, quindi vorrei un attimo inquadrare la questione, vorrei cercare di discutere di questa, chiamiamola professione, e vediamo poi come tutto questo ha a che fare con Bitcoin. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire chi è il falsario. Il falsario è colui che genera delle banconote false, di solito fa questo un falsario, quindi noi ci riferiamo a questo tipo di falsario. E quali sono i danni che fa un falsario? Concentriamoci sulle cose più banali. Beh, quando un falsario chiaramente mette in circolazione, ad esempio, delle banconote false, alla fine qualcuno resta fregato, chiaramente. Magari potrebbe essere un negoziante, potrebbe essere una persona comune che riceve una banconota falsa senza accorgersene e, arrivato a un certo punto, quando una entità, potrebbe essere ad esempio una banca, riconosce questa banconota come falsa, ovviamente quei soldi sono persi in quanto la banconota appunto è falsa. Ora, questa è chiaramente una visione molto banale delle cose, vorrei andare un attimo più nel dettaglio e per fare questo facciamo un piccolo gioco di immaginazione. Immaginiamo che esista un falsario che riesce a creare delle banconote indistinguibili da quelle emesse dalle banche centrali, che sono coloro che appunto emettono, creano queste banconote. Certo, come cambierebbe in questo caso la situazione? Cerchiamo di analizzarla, cerchiamo di immaginarci questo falsario perfetto, chiamiamolo così, che è capace di creare queste banconote assolutamente indistinguibili da quelle emesse dalla banca centrale. Bene, qui le cose cambierebbero tantissimo, non solo sul piano pratico, ma anche economico e filosofico. Abbiamo sicuramente un effetto immediato, ovvero quando queste banconote false, ma del tutto indistinguibili da quelle reali, entrano a far parte dell'economia, si genera una inflazione nascosta, perché ovviamente il numero di banconote, la massa monetaria che c'è in circolazione, tende ad aumentare, mentre le cose da comprare rimangono sempre le stesse, E quindi l'effetto finale di questa cosa qui è che i prezzi ovviamente cominciano a salire. È il meccanismo classico dell'inflazione. La moneta in questo modo perde potere d'acquisto. C'è anche un aspetto quasi filosofico di tutta questa questione, ovvero se neanche la banca centrale può distinguere il vero dal falso, allora cos'è davvero reale nel denaro? Diciamo che in un certo senso il nostro caro falsario ovviamente riuscirebbe a creare queste banconote perfettamente identiche e in un certo senso tra grandissime virgolette perché non è affatto così, avrebbe in qualche modo creato valore dal nulla, proprio come fa la banca. Quindi possiamo definire una banca centrale che quindi stampa denaro dal nulla come dei falsari istituzionalizzati? Beh, molti economisti, soprattutto quelli della scuola austriaca, come Hayek e Mises, ovviamente dicono di sì. La banca centrale agisce come una sorta di falsario legittimato perché altera la quantità di denaro in circolazione e quindi il valore dei risparmi delle persone e dei redditi delle persone vale sempre meno, in maniera silenziosa, in maniera lenta, ma comunque inesorabile. Si produce quello che si chiama effetto Cantillon, cioè quando una banca, la banca centrale, crea nuovo denaro, stampa nuovo denaro, i primi a ricevere questo nuovo denaro sono ovviamente le banche, le grandi istituzioni finanziarie e entità governative. Ecco, queste entità possono spendere denaro prima che l'inflazione stessa ne riduca il valore. Quindi le persone comuni che ricevono dopo questo denaro lo ricevono quando i prezzi sono già saliti. E questo è noto appunto come effetto Cantillon, che descrive esattamente questa dinamica in cui il sistema favorisce chi è più vicino alla stampante monetaria, chi è più vicino alla fonte. Quindi l'espansione monetaria in questo modo tende proprio ad amplificare quelle che sono le disuguaglianze. Sia chiaro, il concetto di uguaglianza per me è un concetto molto poco logico, nel senso non si può vivere nella completa uguaglianza. Guai a cercare di creare un sistema del genere. Ogni persona è solamente uguale a se stesso, ogni persona ha capacità diverse da un'altra persona, ogni persona ha anche ambizioni differenti da un'altra persona. Quindi è chiaro che non si può avere un sistema in cui c'è completa uguaglianza e non si deve assolutamente aspirare a questo tipo di sistema. Dovrebbe essere il mercato a stabilire cosa è giusto per una persona oppure cosa è giusto per un'altra persona, senza che questo ovviamente venga distorto. Ovviamente, per completare questo paradigma, bisogna anche comprendere che le persone, il cittadino medio, diciamo, che non ha mai votato direttamente per creare o approvare una banca centrale. Ma queste, diciamo, strutture, queste sovrastrutture che fanno parte della società in cui viviamo, derivano di fatto da decisioni politiche che spesso sono prese in momenti di crisi magari volute proprio da chi poi ha preso queste decisioni. Oggi il denaro è un denaro fiat, o quantomeno il denaro che la maggior parte delle persone utilizza è un denaro fiat, cioè si basa esclusivamente sulla fiducia, non si basa su beni reali, non si basa su qualcosa di tangibile. Tutto il denaro, incluso una banconota, qualsiasi banconota, è un denaro di fatto virtuale. Si basa tutto su una fiducia che è imposta. Cioè le istituzioni, mediante le leggi del corso legale, obbligano chiunque ad accettare quella valuta. Cosa diversa invece è avvenuta per l'oro, che appunto è emerso in maniera spontanea dai mercati e dai liberi scambi, proprio perché l'oro ha un valore intrinseco, un'accettazione naturale e alcune caratteristiche che lo rendono molto interessanti. Però veniamo un attimo al punto principale di questa chiacchierata. Cosa c'entra tutto questo di qui, di cui stiamo parlando, con Bitcoin. Beh, Bitcoin viene creato nel 2009, subito dopo una crisi finanziaria, la crisi finanziaria del 2008, che è quella nata dal crollo dei mutui subprime e dalla stampante di emergenza delle banche centrali. Nel primo blocco della blockchain, il cosiddetto blocco Genesi, Satoshi Nakamoto imprime una frase. Una frase presa da un titolo di giornale dell'epoca. La traduco in italiano, sostanzialmente la frase è questa di qui. Il cancelliere è sul punto di concedere un secondo salvataggio per le banche. Ecco, questa scelta presa da Satoshi Nakamoto è una sorta di manifesto, un messaggio chiaro che indica che questo sistema è rotto. I potenti vengono salvati, la gente comune paga. Bitcoin quindi nasce come reazione immunitaria all'attuale sistema monetario. È una sorta di tentativo di creare un sistema alternativo, dove non c'è bisogno di fiducia, dove non c'è bisogno di banche, dove non c'è bisogno di nessuna entità centralizzata. Ovviamente, a differenza del denaro fiat, Bitcoin non può essere creato dal nulla e soprattutto non c'è un punto centrale che decide. Ecco, mettiamoci in testa questa cosa. Bitcoin non può essere creato da nulla, da nessuno. Piccola interruzione velocissima. Ricordo tutti che se questo podcast vi sta piacendo, se almeno una puntata vi è piaciuta, condividetela. È molto importante la vostra condivisione, è fondamentale, fondamentale affinché io possa continuare a creare ogni settimana un nuovo episodio. Io so che tu stai pensando che tanto lo faranno gli altri, ma gli altri non lo faranno. Devi essere tu a fare questo piccolissimo, alla fine, sforzo, che si tratta semplicemente di condividere qualcosa del nostro gruppo, del nostro progetto. E quando intendo nostro, intendo anche vostro. Vi piace un articolo? Condividetelo. Vi piace una puntata del podcast? Condividetela. Vi piace tutto il gruppo Telegram Bitcoin Principianti? Condividete il gruppo. Questo gruppo ha bisogno di te. È una piccola cosa, magari banale, ma aiutando progetti come questo, non solo il mio, stai comunque aiutando Bitcoin e stai favorendo la sua adozione. L'adozione di Bitcoin oggi non ha un problema tecnologico, il problema principale è un problema culturale. Quindi anche tu adesso hai modo di fare la tua parte. Mi raccomando, ti lascio al resto della puntata. C'è una regola matematica scritta nel protocollo che dice quanti bitcoin esisteranno. Circa 21 milioni. Questo è esattamente, praticamente, il contrario di quello che fanno le banche centrali. Qui non serve un comitato per decidere quanta moneta si va a creare. Tutto viene definito a priori e tutto è valido per tutti. In altre parole, Bitcoin si dice che è denaro duro, si dice che è hard money, perché appunto ha un'offerta limitata, proprio come l'oro, ma molto meglio dell'oro, in quanto l'offerta è proprio programmata a priori, mentre l'oro non ha un'offerta programmata. Sicuramente la quantità di oro estratto si può stimare, ma non è certamente una regola matematica. Quindi con Bitcoin non c'è bisogno di fidarsi di nessuno per utilizzarlo. È una rete distribuita dove diversi computer, sarebbero i nodi, validano le transazioni e mantengono un registro comune, che è chiamata blockchain, detta anche alle volte time chain. Non esiste la banca centrale di Bitcoin che può decidere arbitrariamente di cambiare le regole, oppure di inflazionare la massa monetaria, oppure di salvare qualcuno. Questo ovviamente cambia in maniera drastica tutte le dinamiche sociali ed economiche, perché in questo modo nessuno può manipolare il valore attraverso la creazione di nuovo denaro, nessuno può censurare o bloccare le transazioni e tutti possono partecipare con le stesse regole. Bitcoin è sostenuto dalla scarsità digitale ed è il primo bene digitale che non si può copiare e quindi diventa qualcosa di raro e desiderabile. È sostenuto dalla fiducia collettiva, ma attenzione, non è una fiducia imposta, è una fiducia fatta di volontarietà, scambi volontari. Chi lo usa lo fa per scelta, non lo fa per imposizione, non lo fa per legge. In un certo senso Bitcoin è un ritorno a un tipo di denaro che nasce dal basso, come appunto è stato l'oro nell'antichità. Oggi, ovviamente, Bitcoin è sotto dei riflettori molto ampi, le banche centrali lo osservano da un lato con interesse, ma dall'altro con grande timore, perché riconoscono che è qualcosa di rivoluzionario e conoscono anche, comprendono anche che è qualcosa che mina il loro potere di emissione monetaria. E quindi molti stati si stanno organizzando, si organizzano in diversi modi, cercano di introdurre un KYC per qualsiasi cosa, cercano di fare una sorta di terrorismo e soprattutto stanno spingendo verso le cosiddette CBDC. Che cosa sono queste CBDC? Sono le Central Bank Digital Currencies, cioè sono monete virtuali e digitali di Stato che in qualche modo imitano la tecnologia di Bitcoin, ma mantengono il controllo centralizzato. In sostanza, sono una supercazzola che spazzerà via la privacy di tutti e soprattutto anche la libertà. In sostanza, Bitcoin ha costretto il sistema finanziario a guardarsi allo specchio. Non è solamente una moneta. Bitcoin, ricordatevi che è un'idea. E se il denaro fosse libero come internet? Ovviamente io sono sicuro che Bitcoin certamente non eliminerà dall'oggi al domani le banche centrali, però svolgerà tre ruoli molto importanti. Fungerà da bussola morale, perché costringerà chi emette denaro a essere più responsabile con la stampa di moneta. Sarà un rifugio dalla svalutazione del denaro, perché sempre più persone lo utilizzano e lo utilizzeranno per proteggersi dall'inflazione e dalla instabilità, e soprattutto sarà, e già è per fortuna, un grande strumento di libertà, perché ci mostra che una società senza fiducia forzata effettivamente può esistere. Bitcoin non combatte con le armi, combatte con la matematica. Satoshi Nakamoto, quando l'ha creato, non ha dichiarato guerra a qualcuno. Anzi, ha semplicemente costruito un sistema in cui il potere di creare moneta non è né centralizzato né manipolabile. È un po' come dire: non voglio distruggere il tuo sistema, voglio semplicemente offrirne un alternativo che non puoi controllare. È la classica logica del codice come dissenso. Ecco, invece di protestare contro l'ingiustizia della stampa di denaro, che di fatto è una falsificazione, Bitcoin permette di uscire completamente dal gioco. In passato, chi era scontento del sistema monetario chiaramente non aveva alcuna scelta. O accettava il denaro che veniva a lui imposto, oppure nulla, non aveva alternative. Mentre con Bitcoin è successo qualcosa di estremamente diverso. È stato Bitcoin il primo a dire: ok, non voglio giocare in quel campo, mi costruisco un campo tutto mio. Quindi, contrariamente a quanto si può pensare, con Bitcoin non si cerca di cambiare il sistema dall'interno, ma di renderlo progressivamente inutile. Progressivamente inutile, offrendo un'alternativa che non può essere creata dal nulla, stampata dal nulla, confiscata o inflazionata. Le banche centrali operano in un regime di fiducia molto opaco. Noi non sappiamo esattamente come, quando e a favore di chi viene creata nuova moneta. Moneta, tra l'altro, che chi la utilizza è costretto a guadagnarsi con sudore, mentre dall'altra parte c'è qualcuno che tranquillamente può stamparla a proprio piacimento. Mi sembra quasi una sorta di schiavitù. In Bitcoin, invece, tutto è completamente visibile. Ogni transazione, ogni Bitcoin emesso, è qualcosa di visibile a chiunque nel mondo. Non c'è alcuno spazio per il favoritismo o per l'effetto Cantillon. Non puoi essere più vicino alla fonte, perché la fonte in Bitcoin è neutrale. Ecco, in questo senso Bitcoin disarma il sistema, perché toglie la possibilità di manipolare o distribuire privilegi attraverso la creazione di moneta. Ogni volta che una persona capisce come funziona Bitcoin, capisce anche che cosa non funziona nel denaro fiat. Di per sé, questa consapevolezza è proprio una forma di arma culturale. Il cambiamento che porta Bitcoin è un cambiamento graduale, è un cambiamento invisibile, ma è un cambiamento inesorabile. Man mano che la gente capisce il senso, man mano che le aziende iniziano ad accettarlo, man mano che la fiducia nelle banche centrali si erode, il peso del sistema tradizionale si riduce naturalmente. È una rivoluzione per erosione, non per scontro diretto. Nel fondo, Bitcoin non è solo tecnologia, è una dichiarazione morale. Il denaro dovrebbe essere più onesto. E nel mondo del denaro fiat, dove tutto è basato sulla fiducia forzata e la stampa illimitata, questa è un'idea rivoluzionale. Quindi sì, Bitcoin è una sorta di arma, ma è un'arma etica, logica e soprattutto antiviolenta. Non punta a distruggere qualcuno, ma a rendere obsoleto il potere di chi abusa del denaro come strumento di controllo. Io per questa puntata mi fermerei qui. È stata una puntata un po' più breve del solito, ma ogni tanto anche questa tipologia di monologhi, secondo me, serve, perché è giusto che siamo noi i primi a ricordarci che cos'è Bitcoin. Grazie a tutti per l'ascolto e noi ci sentiamo molto presto. Un abbraccio a tutti e a settimana prossima.